Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Come sapete, recentemente il podcast veniva registrato durante le trasmissioni radio a Radio Galileo. Adesso siamo in ferie, abbiamo sospeso questa attività a Radio Galileo e quindi riprendiamo i podcast ogni tanto con il metodo tradizionale, cioè registro semplicemente per voi la puntata, partendo ovviamente come sempre dalle vostre domande. Mi sono arrivate oggi due domande molto interessanti, verso la fine del mese di luglio mi sono arrivate due domande molto interessanti. Una dice l'amico Federico: sto leggendo il testo La Bhagavad Gita, apro una parentesi, bellissima scelta, ottima scelta. La Bhagavad Gita è un testo bellissimo. Certo, va interpretato, va letto, riletto, meditato e compreso attraverso diverse chiavi di lettura, e ci sono ovviamente, come vale per tutti i testi sacri, dei livelli di lettura successivi, quindi è molto interessante prendere in esame questo testo. Tra l'altro lo abbiamo fatto al martedì con il webinar diverse puntate fa, l'anno scorso o addirittura due anni fa, mi ero impegnato a leggere e a commentare la Bhagavad Gita. Allora, chiusa parentesi, in cui si afferma che Dio si è incarnato più di 5.000 volte nella persona di Sri Krishna in India, appunto. Ci sono delle somiglianze col cristianesimo? Allora, vediamo un po'. Intanto dobbiamo considerare che la Bhagavad Gita è uno dei testi fondamentali dell'induismo. È un poema molto breve che si colloca all'interno di una grande epopea, di un grande poema epico che è il Mahabharata, e siamo in terreno induista, ok? Su questo terreno induista fiorirà la perla che è il Buddha, ok? Che sicuramente riformerà, sarà un eretico addirittura rispetto all'induismo ortodosso. Il Buddha, quindi il buddismo, come fece in effetti Gesù Cristo, come si narra, andò contro la classe sacerdotale del suo tempo, i testi sacri del suo tempo. Forse andar contro non è la parola giusta, sicuramente cercò di andare oltre, ecco, cercò di andare oltre per venire a capo dell'essenza del problema esistenziale. E nel buddismo abbiamo questo grosso impegno, no? Rispetto al problema della sofferenza e al problema della ruota delle incarnazioni, la samsara, che ci lega a questo mondo, a questo piano di realtà, che è di dolore, che è di sofferenza e dal quale non riusciamo a venirne fuori, imbrigliati dalla catena del karma. Allora il Buddha si pone il problema di risolvere questo, ovviamente cercando quindi di andare al di là di quello che è quell'ortodossia induista nel contesto della quale comunque il Buddha nasce, ok? Così come il Gesù Cristo era un ebreo in fin dei conti, no? Il Buddha era un induista, era un indù in fin dei conti, però è un grande riformatore. Negli anni, nei secoli successivi, alcuni elementi sacri della tradizione induista vengono riletti, vengono ripresi attraverso altre lenti, perché il buddismo intanto ha fatto il suo corso, ok? E la Bhagavad Gita è uno di quei testi ritenuti esoterici perché all'interno si trovano messaggi, si trovano elementi che, se letti in chiave esoterica, si prestano per fare da sfondo a una ricerca che va al di là della religione in quanto tale, ok? Ecco perché è importante la Bhagavad Gita, perché è un testo che, sebbene faccia parte di una tradizione religiosa, lo si può leggere in diversi modi, cercando, potendone cogliere anche un aspetto più profondo, esoterico, universale. Il cristianesimo è buddismo, di fatto, anche se ovviamente la figura storica o storica e mitica o solamente mitica del Gesù Cristo, adesso io non voglio dire che sia storico o non storico, io dico che sicuramente la sua figura è molto più complessa rispetto a quella che ci viene consegnata dalla lettura dei Vangeli canonici, ok? La storia del Cristo è molto enigmatica, è ancora piena di mistero, è ancora oggetto di molte ricerche, dispute. Alcuni negano la storicità del Cristo, altri non la negano, ma alla vita di Gesù associano un più ampio discorso esoterico, mitico, che è quello del Cristo, che è qualcosa di più ampio rispetto al Gesù storico come concetto spirituale ed esoterico. Va bene, non entriamo adesso in questa disputa, però è ormai abbastanza certo e accertabile che Gesù Cristo, il Cristo storico perlomeno, abbia che è appunto un personaggio anche insomma diverso da quello che i Vangeli canonici ci riportano. Dovremmo rifarci ai Vangeli apocrifi per avere un quadro più preciso. Comunque, ha vissuto in India, ha fatto viaggi in Oriente e è tornato iniziando la sua predicazione, una predicazione fondata sull'amore, sulla fratellanza, ma soprattutto fondata su un concetto importantissimo, quello della ascensione al di fuori di quello che è un discorso di reincarnazione. Cioè, nel cristianesimo non abbiamo la reincarnazione. Pare che, attraverso la lettura e l'interpretazione dei Vangeli, non si negasse l'esistenza della reincarnazione, ma si ponesse l'enfasi su un altro obiettivo, che non è quello di una reincarnazione, per quanto possa essere evolutiva, ripetuta e replicata sul nostro piano di realtà, per cui l'anima di vita in vita, no? Sempre qui, legata dal karma, in qualche modo cerca di dimenarsi, però ecco, questa è la formula dell'evoluzione possibile. No, la formula dell'evoluzione invece deve essere quella di una ascensione che trascende la reincarnazione, prescinderà dalla reincarnazione, cioè una resurrezione che ci condurrà su altri livelli di coscienza, su altri piani di esistenza, quindi semmai una liberazione dalla esperienza mondana, ed è la stessa liberazione di cui si parla nel buddismo quando si parla di liberarsi dalla ruota del samsara. Il messaggio cristico è lo stesso: ascendere, cioè risolvere la propria esperienza spirituale oltre. Quindi sia il buddismo sia il cristianesimo sono messaggi di trascendenza, ok, rispetto alla ruota della reincarnazione. E questo è un dato importante, perché comunque lega il cristianesimo con l'Oriente, con quell'Oriente più buddista che induista, che comunque nasce su terreno induista, su un terreno dove brilla quel meraviglioso gioiello che è la Bhagavad Gita, che tanto ha da insegnare. Infatti lo chiamano il Vangelo dell'induismo, no? La Bhagavad Gita. Poi sulla figura di Krishna e Cristo, certo, abbiamo molte corrispondenze. I miti di Krishna, così come i miti del Buddha, soprattutto il mito della nascita, ha molti punti in comune con il mito del Cristo. Moltissimi punti. Ma così come altre tradizioni possono essere messe in parallelo e confrontate con la tradizione del cristianesimo, e si possono notare tantissimi punti in comune. Ci sono molti siti che si sono occupati di pubblicare queste ricerche e hanno trovato moltissimi parallelismi possibili, non solo tra Gesù, Buddha e Krishna, ma anche tra Gesù e Dioniso, tra Gesù e Apollo, tra Gesù e Attis, tra Gesù e Adone, tra Gesù e Mitra. Quindi stiamo parlando del mito di un risveglio, del mito della rinascita, del mito dell'ascensione trascendentale. Stiamo parlando del messaggio cristico. Stiamo parlando della coscienza cristica o buddhica o atmica, dipende dalla tradizione di riferimento, però il messaggio è quello. Precede e contiene poi, semmai, i fatti storici. Perché quello cristico, / buddico, / atmico, è un archetipo. È l'archetipo della seconda nascita, è l'archetipo della resurrezione, l'archetipo della liberazione, che troviamo in Oriente come in Occidente, che troviamo in tutte le culture esoteriche quando analizzate nel profondo, nel loro nocciolo essenziale, spesso riservato agli ambienti iniziatici. Quindi certo che ci sono degli elementi in comune, dei parallelismi tra Krishna e Cristo e tra il messaggio della Bhagavad Gita e il messaggio cristico, perché anche la Bhagavad Gita può essere letta nella chiave del non attaccamento, nella chiave della trascendenza rispetto al dualismo. È molto interessante il discorso. Poi, semmai, sulla Bhagavad Gita potremmo riprendere alcuni elementi. Ok? Bene, quindi grazie Federico per questa bella domanda che ci permette, come vedi, anche di ampliare il discorso. Scusate se sentite dei suoni, ma sono davanti al computer e ogni tanto c'è qualche notifica, qualche messaggio che arriva. Allora, veniamo alla domanda successiva. Vediamo un po', Ecco qua. Allora, l'amico Davide dice: sono un musicista, nell'ultimo anno della mia vita ho effettuato una vera e propria conversione spirituale, entrando in contatto con Steiner, Gurdjieff, Jung, Paracelso, le sacre scritture. Ciò ha letteralmente smosso il mio animo, creando nuove consapevolezze che non avrei mai pensato di poter provare. Nell'ultimo mese sono venuto a conoscenza dei viaggi astrali, leggendo il libro di Bullman. Le scrivo, diamoci pure del tuo, perché sono un po' sconfortato per il fatto che, malgrado la mia forte volontà, a oggi non sono riuscito a effettuare un cosiddetto viaggio astrale. Volevo quindi sapere se aveva qualche prezioso consiglio da poter seguire. PS, non ho capacità immaginativa, o meglio, l'ho purtroppo assopita sin da bambino, quindi l'unico metodo che ho utilizzato è quello delle affermazioni. Allora, caro Davide, qui si apre il vaso di Pandora, perché il viaggio astrale, che ne dica Monroe, che ne dica Bullman, che sono dei divulgatori molto all'americana, raccontano le loro esperienze o pseudo-esperienze, cercano soluzioni tecniche, addirittura tecnologiche, per poter produrre questo sdoppiamento, questo viaggio astrale, che in realtà dovrebbe essere collocato all'interno di un più ampio disegno di ricerca interiore, spirituale e esoterica, iniziatica. Non è una tecnica, un'esperienza che si può ricercare di per sé. Di solito emerge come naturale e spontanea conseguenza di una ricerca più ampia, ben più profonda, che ha ambizioni ben diverse rispetto a quella del viaggio astrale di per sé, ok? Del viaggio astrale come sdoppiamento, che te ne vai in giro, non si capisce bene dove, a fare cosa, per quale motivo. Il viaggio astrale è un'esperienza evolutiva perché senz'altro ci mette a contatto diretto con l'esperienza della trascendenza, ci permette di capire che noi non siamo o non siamo solo il nostro corpo fisico, non siamo la nostra mente razionale o non siamo solo la nostra mente razionale con le sue emozioni, i suoi sentimenti e quant'altro. Siamo tutto questo, ma anche qualcosa in più. C'è un valore aggiunto, che è quello animico, quello spirituale. C'è una identità eterna, cosmica, trascendentale, che fluisce attraverso di noi, attraverso la nostra manifestazione fisica, psicofisica, e però costituisce un'identità essenziale, più profonda, autentica, veritiera, la quale non dovrebbe confondersi tra i labirinti dell'illusione materiale, ma bensì crescere, evolvere la propria consapevolezza attraverso di essa, per poi trascenderla, per poi visitare ulteriori possibili esperienze, emanando infiniti mondi del possibile, dove l'essere si rispecchia infinite volte, rinnovandosi, evolvendosi attraverso l'esperienza materiale. Quando cadiamo all'interno dell'esperienza materiale perché abbiamo dimenticato la nostra natura reale, e allora ecco che esperienze come il viaggio ultracorporeo, ad esempio, ci restituiscono l'idea della nostra immensità, l'idea della nostra fondamentale essenza spirituale, che va ben al di là del corpo. Però ecco, spesso una certa cinematografia, una certa narrativa ci fanno credere che il viaggio astrale, ecco, consista nel gironzolare in una dimensione eterea della realtà, potendo viaggiare, potendo vedere cose lontane, potendo interagire con persone, osservare fatti, eventi, situazioni attraverso uno sdoppiamento, un allontanamento dal nostro corpo fisico per poter appunto usare una percezione più ampia. Però ecco, non è questo, o meglio non è solo questo, il viaggio astrale o viaggio ultracorporeo, perché poi, come spiego sempre, la dimensione dell'astrale è da trascendere, è da superare. Intrattenersi nell'astrale non ha molto senso, perché l'astrale è comunque un campo psichico ormai deformato, distorto, è una giungla emotiva, fuori controllo, senza senso, quindi l'astrale lascia un po' il tempo che trova dal punto di vista dell'esperienza del viaggio ultracorporeo, che invece è finalizzato a un trascendere definitivamente questa dimensione percettiva per inoltrarsi su altre dimensioni, attraverso porte, attraverso particolari transiti dimensionali, si accede ad altre dimensioni del possibile, altre dimensioni dell'esperienza, dell'insegnamento. Si possono quindi incontrare esperienze importanti che sicuramente ci testimoniano la complessità dell'essere e della realtà. Ma tutto questo deve essere collocato all'interno di una ricerca, di una ricerca che ci permetta di capire a cosa serve il viaggio astrale, perché accade, come usarlo, quali obiettivi porci con questo strumento che, ripeto, non può essere determinato di per sé attraverso delle tecniche finalizzate a quello, ma di solito dovrebbe, diciamo, sorgere naturalmente a seguito di una nostra esperienza, di evoluzione, di espansione di coscienza. Allora, quando siamo in un cammino spirituale, in un cammino iniziatico, e viviamo esperienze di ampliamento di coscienza, ecco sopraggiungere l'esperienza del viaggio ultracorporeo, in modo naturale, spontaneo. È vero, si possono anche nutrire, alimentare questi meccanismi, si possono anche in qualche modo cercare questi meccanismi affinché possano innescarsi, no? Però bisogna capire di che cosa si sta parlando, qual è l'ambiente sottile nel quale ci ritroveremo, quali sono i sensi e le facoltà che dovremo esercitare in quell'ambiente per non essere sopraffatti dalla confusione, dall'incertezza, dalla paura. Quindi perché questa esperienza possa essere vissuta in modo armonico, evolutivo, positivo, altrimenti la mente è ovvio che chiude, si spaventa, noi abbiamo paura dell'incertezza, temiamo il nuovo, quindi la nostra mente ci tutela nel momento in cui rimuove l'esperienza astrale, anche quando viene svolta spontaneamente, perché ricordiamocelo, tutti quanti noi abbiamo esperienze astrali, solo che la mente poi le rimuove, perché non le sa collocare, non le sa contenere, al limite le traduce nel simbolismo del sogno. Però anche lì abbiamo poche capacità di comprendere il sogno in una chiave di simbolismo di un viaggio astrale. Quindi non esistono tecniche che tu cur ti permetteranno di viaggiare in astrale, per quanto ti impegni. Poi sì, ci possono essere persone particolarmente sensibili, predisposte, tutto può essere, io non voglio fare affermazioni assolute. Però diciamo che ti capisco, è molto difficile ottenere questo risultato leggendo un manuale o seguendo un corso finalizzato a quello. Ma anch'io li ho tenuti, corsi di viaggio ultracorporeo, ho tenuto dei webinar, ho tenuto dei corsi in accademia, nell'Accademia ACOS ci sono delle giornate dedicate a questo argomento, al sogno lucido, al viaggio ultracorporeo, al viaggio sciamanico. Però ecco, si cerca di capire di che cosa si sta parlando prima di tutto, quindi qual è l'approccio? L'approccio esoterico, l'approccio filosofico. Poi sì, potremo anche parlare di tecniche, di esperienze, io posso anche condividere la mia esperienza, però si tratta di dotarsi di una disciplina, di una pratica spirituale che va portata avanti nel tempo e in seguito alla quale può darsi che possano aprirsi dei canali tali per cui ecco che riusciamo a essere consapevoli dei nostri viaggi ultracorporei, addirittura pianificarli e ottenerli in maniera programmata. Però anche lì bisogna capire cosa ce ne facciamo, qual è l'obiettivo reale di queste esperienze, altrimenti si rischia di cadere in pericolose suggestioni mentali, ok? Quindi lascia perdere manuali, manualetti, e ripeto, anch'io ho scritto un manuale sul viaggio astrale, lo trovi su ebook, come ebook, se scrivi il viaggio ultracorporeo, d'oro fatti, lo cerchi, trovi un mio ebook sull'argomento, però poi alla fine io stesso ho capito che questa esperienza non può essere condivisa così, bisogna collocarla in un discorso più ampio perché possa essere veramente realizzata nella sua verità, ok? Quindi il mio consiglio è di semmai portare la tua attenzione alla tua ricerca interiore, ricondurre motivazioni fondamentali, cioè qual è la motivazione che ti induce a questa ricerca? È una vocazione spirituale, è la ricerca di senso, è una ricerca profonda. Quindi fai che il viaggio astrale sia solo il pretesto, sia stato l'espediente per approfondire un percorso di coscienza attraverso la meditazione, attraverso una via. E vedrai che poi col tempo emergeranno delle possibilità e reincontrerai la questione del viaggio astrale e la potrai guardare sotto una luce diversa e finalmente forse anche vivere come esperienza diretta, a prescindere da eventuali tecnicismi, ok? Lascia che sia, anche perché il problema è che quando c'è un'aspettativa troppo forte, si innesca il corpo emotivo, no? Quindi il viaggio astrale esige una grande neutralità, una grande indifferenza, perché altrimenti uno sforzo di volontà, carico emotivamente, impedisce al nostro corpo etereo di operare quel distacco, quella dissociazione e finalmente serenamente affacciarsi a nuove percezioni. Va bene? Perfetto. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per le vostre domande e vi do appuntamento alla prossima volta, al prossimo podcast. Ogni tanto, adesso non faccio più il podcast settimanale, quindicinale, mensile, ogni tanto lo faccio, ok? Quando ci sono un po' di domande, faccio il podcast. Va bene, ragazzi? Allora, grazie a tutti. Vi ricordo che a settembre parte l'Accademia ACOS a Milano e a Terni, per cui tutte le informazioni accademiaacos.it, oppure mi contattate. È un'occasione fantastica, veramente fantastica. Un caro saluto a tutti. Ciao.